Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Quindi, dopo questo weekend in cui ci siamo lasciati, ci siamo separati, eccoci ancora insieme. E questa sera nel nostro studio del secondo libro dei Re consideriamo un altro evento della vita di Eliseo, un avvenimento veramente notevole. Ricorderete che il re di Siria aveva cercato di catturare Eliseo e cercava di ucciderlo. Adesso questo re è vecchio e malato. Andiamo subito a leggere i versetti dal 7 al 15, dal capitolo 8. Eliseo si recò a Damasco. Ben-Hadad, re di Siria, era malato e gli fu riferito che l'uomo di Dio era giunto in quel luogo. Allora il re disse ad Azael: «Prendi con te un regalo, vai incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui il Signore, per sapere se io guarirò da questa malattia». Azael andò dunque incontro a Eliseo, portando con sé come regalo tutto quello che c'era di meglio a Damasco, il carico di 40 cammelli. Appena giunse, si presentò a Eliseo e gli disse: «Tuo figlio Ben-Hadad, re di Siria, mi ha mandato da te per dirti: guarirò da questa malattia?» Eliseo gli rispose: «Va e digli: guarirai di certo, ma il Signore mi ha rivelato che morirà sicuramente». L'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Azael e lo fissò a lungo, poi si mise a piangere. Azael disse: «Perché piange il mio Signore?» Eliseo rispose: «Perché so il male che farai ai figli di Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada, schiaccerai i loro bambini e sventrerai le loro donne incinte». Azael disse: «Ma che cos'è mai il tuo servo, questo cane, per fare delle cose tanto grandi?» Eliseo rispose: «Il Signore mi ha rivelato che tu sarai re di Siria». Azael lasciò Eliseo e tornò dal suo signore, che gli chiese: «Che ti ha detto Eliseo?» Egli rispose: «Mi ha detto che guarirai certamente». Il giorno dopo, Azael prese una coperta, la immerse nell'acqua e la distese sulla faccia di Ben-Hadad, che morì, e Azael regnò al suo posto. Pensava che Eliseo l'avrebbe guarito e, naturalmente, in vista del fatto che la sua vita era probabilmente nelle mani di Eliseo, non gli torse un capello, anzi, gli fece dei doni prestigiosi. Così Azael andò incontro a Eliseo con i doni del re e l'ambasciata, ovviamente. Questi era il capitano dell'esercito di Ben-Hadad. Il versetto di Prima Re 19:15 fa riferimento a quest'uomo dicendo: «E il Signore gli disse», qui si parla di Elia, «va e rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria». Quindi Azael era già stato unto re molti anni prima, e ora è lì che aspetta che Ben-Hadad muoia. È logico pensare che difficilmente il successore del re sia un figlio, un generale o altro, versi copiose lacrime al suo funerale, perché questo sarebbe l'avvenimento che lo porta al potere. Dunque Azael andò incontro a Eliseo, ma non credo che lo facesse con tanto entusiasmo. Gli fece la domanda circa la salute del re. Notate il messaggio di Eliseo: «Certo che vivrà, ma non vivrà». Sembrano parole sibilline. Immaginate la faccia di Azael nel sentire che il re morirà. Una smorfia di soddisfazione gli avrà attraversato il volto, un sorriso al pensiero di poter diventare re. Ma gli occhi consapevoli di Eliseo trafissero Azael, che si sentì imbarazzato. Poi Eliseo prese a piangere. Azael è stupefatto. «Perché piange il mio Signore?» «Perché piangi per quest'uomo che ha cercato di toglierti la vita?» Ma Eliseo non piangeva per il re. Eliseo amava il suo popolo, amava il suo Dio, amava il compito che Dio gli aveva affidato. Era un profeta. Il dispiacere causatogli da Ben-Hadad era stato assai grave, ma più grave per il popolo sarebbe stato il male causato da Azael. Benché Elia avesse unto Azael re, Eliseo lo sapeva, ed anche se Azael gli assicurava che non avrebbe fatto del male, Eliseo conosceva la verità. Non sappiamo se Azael fosse in quel momento consapevole della propria malvagità, ma di fatto si comportò come in quel momento non credeva fosse possibile. Ma torniamo alla risposta del profeta circa la salute del re. Ecco che cosa aveva previsto Eliseo. In sostanza aveva detto: «Naturalmente il re sarà lieto di sapere che guarirà, ed è ciò che tu gli dirai, ma tu non gli permetterai di guarire». 8 del secondo libro del re ci presenta due dinastie parallele, quella del regno di Israele, con Jeoram, figlio di Acab, e quella del regno di Giuda, con un altro Jeoram, figlio di Josafat, a cui successe Acazia. Leggiamo quella alcuni versetti. Nell'anno quinto di Joram, figlio di Acab, re di Israele, e di Josafat, re di Giuda, Joram, figlio di Josafat, re di Giuda, cominciò a regnare su Giuda. Aveva 32 anni quando cominciò a regnare, e regnò 8 anni a Gerusalemme. Egli seguì l'esempio dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, poiché aveva per moglie una figlia di Acab, e fece ciò che è male agli occhi del Signore. Ai suoi tempi Edom si ribellò, sottraendosi al giogo di Giuda, e si diede un re. Così Edom si è ribellato e si è sottratto al giogo di Giuda fino ad oggi. In quel medesimo tempo anche Libna si ribellò. L'anno dodicesimo di Joram, figlio di Acab, re di Israele, Acazia, figlio di Joram, re di Giuda, cominciò a regnare. Aveva 22 anni quando cominciò a regnare, e regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia, nipote di Omri, re di Israele. Egli seguì l'esempio della casa di Acab e fece ciò che è male agli occhi del Signore, come la casa di Acab, perché era imparentato con la casa di Acab. Egli andò con Joram, figlio di Acab, a combattere contro Azael, re di Siria, a Ramot di Galad, e i Siri ferirono Joram. E il re Joram tornò a Israel per farsi curare le ferite causategli dai Siri a Rama quando combatteva contro Azael, re di Siria. Acazia, figlio di Joram, re di Giuda, scese a Israel a vedere Joram, figlio di Acab, perché questi era ammalato. A causa del matrimonio di Joram con la figlia di Acab e di Izebel, e sotto tali malvagie influenze, egli seguì l'esempio dei re di Israele. Ed ora vediamo che Israele, da grande nazione che è, comincia a decadere. Sia Edom che Libna le si rivoltarono contro. Poi Joram morì e Acazia divenne il nuovo re di Giuda. Egli si alleò a Joram, re di Israele, per fare guerra alla Siria. Quest'ultimo fu colpito e tornò a Israele per farsi curare le ferite che gli erano state inflitte dai Siri. Ma nel prossimo capitolo andremo a vedere cosa gli succede mentre si trova convalescente a Israel. È andato a far visita a Joram, che si trova a Israel, dato che era stato ferito in battaglia, e là si trovava in attesa di guarire. Apparentemente stava molto male. Nel frattempo Eliseo dà un incarico a un giovane discepolo. Leggiamo i versetti dall'1 al 10 dal secondo libro dei Re, capitolo 9. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse: «Cingiti i fianchi, prendi con te questo vasetto d'olio e va a Ramot di Galad. Quando vi sarai arrivato, cerca di vedere Jehu, figlio di Josafat, figlio di Nimsi. Entra, fallo alzare in mezzo ai suoi fratelli e conducilo in una camera appartata. Poi prendi il vasetto d'olio, versaglielo sul capo e digli: così dice il Signore: io ti ungo re di Israele. Poi apri la porta e fuggi senza indugiare». Così quel giovane, il giovane profeta, partì per Ramot di Galad. Quando vi giunse, i capitani dell'esercito stavano seduti assieme e disse: «Capitano, ho da dirti una parola». Jehu chiese: «A chi di noi?» Quegli rispose: «A te, capitano». Jehu si alzò ed entrò in casa. E il giovane gli versò l'olio sul capo, dicendogli: «Così dice il Signore, Dio d'Israele, io ti ungo re del popolo del Signore d'Israele. Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore, e io vendicherò il sangue dei profeti, miei servi, e il sangue di tutti i servi del Signore, sparso dalla mano di Zebel. Tutta la casa di Acab perirà, e io sterminerò dalla casa di Acab fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo quanto chi è libero in Israele. ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Aia. I cani divoreranno Izebel nel campo di Izrael, e non vi sarà chi le dia sepoltura. Poi il giovane aprì la porta e fuggì. Opera senza fanfare. Si potrebbe pensare che sarebbe andato lui stesso a ungere un re, anziché mandarvi un giovane profeta. Ricorderete che Samuele aveva unto Saul re ed era andato anche da Davide per ungerlo re. Quindi sarebbe logico che Eliseo volesse essere lui a ungere il re, ma non fu così. Mandò un giovane profeta a ungere Jehu. Lo fece segretamente, in privato. Questa probabilmente è la ragione per cui mandò un giovane a farlo. Nessuno avrebbe sospettato dei motivi della visita di un giovane profeta. E così Jehu fu unto re. Fu uno dei più sanguinari personaggi che si incontrano nelle pagine delle scritture. Tuttavia, sotto molti aspetti, egli compì la volontà di Dio, che aveva detto che avrebbe tolto ogni maschio dalla casa di Acab e che non ne sarebbe rimasto alcuno in Israele. Neppure Izebel sarebbe sfuggita al giudizio di Dio per le sue malefatte. Ma l'unzione di questo re non doveva restare un segreto, come leggiamo nei versetti dall'11 al 15 dal capitolo 9. Quando Jehu uscì per raggiungere i servitori del suo signore, gli dissero: «Va tutto bene? Perché quel pazzo è venuto da te?» Egli rispose loro: «Voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi». Ma quelli dissero: «Non è vero, su, diccelo». Jehu rispose: «Egli mi ha parlato così e così, e mi ha detto: così dice il Signore, io ti ungo re di Israele». Allora ognuno di essi si affrettò a togliersi il mantello e a stenderlo sotto Jehu, su per i nudi gradini. Poi suonarono la tromba e dissero: «Jehu è re». Jehu, figlio di Josafat, figlio di Nimsi, fece una congiura contro Joram. Joram, con tutto Israele, stava difendendo Ramot di Galad contro Azael, re di Siria. Ma il re Joram era tornato a Israel per farsi curare le ferite causategli dai Siri, combattendo contro Azael, re di Siria. E Jehu disse: «Se siete d'accordo, badate che nessuno esca e fugga dalla città per andare a portare la notizia a Israel». Noto che Jehu era stato unto re, tutti si diedero da fare per acclamarlo. Suonarono le trombe e dissero: «Jehu è re, Joram giace malato a Israel». E Acazia è lì a fargli visita. Cosa succede ora a Israel? Leggiamo i versetti dal 16 al 23 da questo capitolo 9. Poi Jehu montò sopra un carro e partì per Israel, perché Joram si trovava là, a letto, e Acazia, re di Giuda, gli era andato per visitare Joram. La sentinella che stava sulla torre di Israel scorse la schiera numerosa di Jehu che veniva e disse: «Vedo una schiera numerosa». Joram disse: «Prendi un cavaliere e mandalo incontro a loro a dire: portate pace?» Un uomo a cavallo andò dunque incontro a Jehu e gli disse: «Così dice il re, portate pace?» Jehu rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro a me». E la sentinella fece il rapporto dicendo: «Il messaggero è giunto fino a loro, ma non torna indietro». Allora Joram mandò un secondo cavaliere che, giunto da loro, disse: «Così dice il re, portate pace?» Jehu rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro a me». E la sentinella fece il rapporto dicendo: «Il messaggero è giunto fino a loro e non torna indietro». A vederlo guidare il carro si direbbe che Jehu, figlio di Nimsi, perché guida come un pazzo. Allora Joram disse: «Attaccate il carro». Il suo carro venne attaccato e Joram, re di Israele, e Acazia, re di Giuda, uscirono ciascuno sul suo carro per andare incontro a Jehu e lo trovarono nel campo di Nabot di Israel. Quando Joram vide Jehu, gli disse: «Jehu, porti pace?» Jehu rispose: «Che pace vi può essere finché durano le prostituzioni di Izebel, tua madre, e le sue innumerevoli stregonerie?» Allora Joram si voltò indietro e fuggì, dicendo ad Acazia: «Siamo traditi, Acazia». Mentre Joram e Acazia, re di Giuda, si intrattengono, una sentinella annuncia che un drappello di cavalieri si sta avvicinando. Joram invia loro incontro un messaggero per chiedere: «Venite in pace? Portate buone notizie o cattive?» E invece di rispondergli, Yeo gli ordina di mettersi dietro di lui, tra le file. Una seconda sentinella si presenta a Yoram avvisandolo di quanto sta succedendo. Un secondo cavaliere viene mandato incontro a Yeo e anche egli passa nelle file del nuovo re. Visto che i messaggeri inviati incontro a Yeo non tornano indietro, Yoram e Akazia, loro due stessi, vanno incontro a Yeo chiedendogli se aveva intenzioni pacifiche. La sua risposta sprezzante non lascia nessun dubbio. Ovviamente nessun suddito fedele si sarebbe mai permesso di parlare così della regina madre. Yoram si rende conto immediatamente che Yeo è alla guida di una rivolta. Mentre Yoram cerca di fuggire, Yeo impugna l'arco e gli scocca una freccia al cuore. Yeo era venuto a Israel per uccidere Yoram, ma Akazia si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Così i seguaci di Yeo rincorsero Akazia e ferirono anche lui mortalmente. Questa parte si trova nei versetti dal 24 al 29, parte che non andiamo a leggere. Il compito di Yeo non è terminato. Resta ancora Izabel, la regina madre. Adesso leggiamo, scopriamo insieme i versetti dal 30 al 37. Poi Yeo giunse a Israel. Izabel, che lo seppe, si diede il belletto agli occhi, si acconciò la capigliatura e si mise alla finestra a guardare. Mentre Yeo entrava per la porta della città, lei gli disse: «Porti pace, nuovo Zimri, uccisore del tuo signore?» Yeo alzò gli occhi verso la finestra e disse: «Chi è per me? Chi?» E due o tre funzionari affacciatisi volsero lo sguardo verso di lui. Egli disse: «Buttatela giù». Quelli la buttarono, e il suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. Yeo le passò sopra, calpestandola. Poi entrò, mangiò e beve, quindi disse: «Andate a vedere quella maledetta donna e sotterratela, poiché è figlia di un re». Andarono dunque per sotterrarla, ma non trovarono di lei altro che il cranio, i piedi e le mani, e tornarono a riferire la cosa a Yeo, il quale disse: «Questa è la parola del Signore pronunciata per mezzo del suo servo Elia, il Tisbita, quando disse: "I cani divoreranno la carne di Zebel nel campo di Israel". E il cadavere di Zebel sarà nel campo di Israel, come letame sulla superficie del suolo, in modo che non si potrà dire: "Questa è Izabel". L'uccisione di Izabel avvenne in un modo spaventoso. Essa era donna sanguinaria, malvagia, terribile. Faceva parte della famiglia reale. Era la bella figlia di Etbal, re di Zidone. Probabilmente era stata una delle più belle donne dei suoi tempi e di tutta la storia. Da giovane, credo, la si potesse paragonare a Elena di Troia, Salomè, oppure Cleopatra o a Caterina de' Medici. Quando Acab e Izabel si sposarono, fu l'evento di società dell'anno. Furono invitate tutte le persone più importanti dei due regni. Si trattò di una cosa rispettabile e dignitosa. Persino Elia non ne ebbe nulla da ridire. Il popolo dei due regni fece una grande festa. Izabel è una delle figure femminili più importanti della storia. Era abile, influente, aveva una personalità dominante. La malvagità della sua influenza si ripercosse su tre regni e si protrasse oltre la sua vita. La sua famigerata reputazione divenne addirittura proverbiale. Essa versò un fiume di veleno nella storia e le scritture non parlano più di lei se non alla fine della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse. Fu lei a introdurre l'adorazione di Baal, a far giungere 450 profeti di Baal e 400 profeti di Astarte. Era una donna temeraria, violenta, avida e feroce. Uccise i profeti di Dio e il popolo di Dio divenne clandestino. Manovrò il matrimonio della propria figlia nella casa di Davide e durante il suo lungo regno da consorte di Acab. La sua volontà fu ferrea. Nessuno osò mai opporsi a lei, tranne Elia, il profeta. Per un certo tempo parve che Dio si fosse nascosto e non facesse nulla. Volesse impossessarsi della sua vigna. Questo atto fu un omicidio senza scrupoli, un omicidio spavaldo, a sangue freddo, una vigliaccheria che il cielo non poté più ignorare. La pazienza di Dio si era esaurita ed egli mandò Elia ad annunciare la condanna. Venne il giorno della resa dei conti. Il primo a morire fu Acab, e i cani leccarono il suo sangue, proprio come aveva predetto il profeta, e poi giunse quindi il momento per Izebel, questa donna. Verrà calpestata, e i cani la divoreranno al punto che non rimarrà di lei neppur tanto da poter tumulare. Erano passati 14 anni dalla morte di Acab, e sicuramente Izebel non credeva più che la profezia di Dio si sarebbe avverata anche nel suo caso. Era indifferente, era spavalda di fronte a Dio. Rimase a Israel, pensando che la morte di Acab fosse solo una coincidenza. Credeva di poterla fare franca in tutto e che nulla le sarebbe successo. Ma sapete, c'è una legge divina, una scritta al neon, a ogni crocevia della vita. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Così è scritto in Galati 6, al versetto 7. E nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetto 38, suonano queste parole: perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi. Paventosi e sanguinosi. Izebel era la regina madre e aveva vissuto tra il lusso del palazzo di Israel. La orribile profezia di quel terribile uomo, Elia, non si era ancora avverata. Improvvisamente, dal nord, giunse veloce un cocchio. Era Jehu che lo guidava a rompicollo. Aveva appena ammazzato due re, il re di Giuda e il re di Israele. Joram, il figlio di questa donna, appunto. E cosa fa questa donna, Izebel? Si imbelletta gli occhi, si acconcia i capelli, si affaccia alla finestra. La superba regina forse pensa di poter ancora sedurre il vincitore con il suo fascino. Jehu rimane indifferente, impassibile alle parole di Izebel. Non sente né compassione, né pietà, né interesse per lei, neppure rispetto. Disse: «Buttatela giù». E gli eunuchi la gettarono dalla finestra. Non vogliamo indugiare in commenti macabri sulla scena che ci è stata descritta. Potremmo solo chiederci: come ha potuto Jehu godersi un buon pasto dopo che aveva compiuto tale terribile azione? Quando Jehu mandò i suoi servi a seppellire Izebel, beh, i cani l'avevano già divorata. Nel libro dell'Apocalisse si legge che un giorno verrà detto: «Perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei». Così dice Apocalisse 19, versetto 2. La morte orribile di Izebel dimostra ancora la verità delle parole di Galati 6, versetto 7. «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». E con questo avvenimento ai danni di Izebel noi ci fermiamo qua per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Io vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento ovviamente a domani per continuare in questa passeggiata attraverso le pagine del secondo libro dei Re. Appuntamento a domani, ciao.